Rotella 1, file 002. Il parto non violento. Conferenza tenuta dal professor Braibanti il 24 di luglio del 1979, registrata e poi trasformata in articolo sulla rivista Com Nuovi Tempi.
È possibile nascere senza violenza? Su questo argomento il dottor Lorenzo Braibanti, direttore sanitario e primario medico dell'ospedale di Monticelli Longina, provincia di Piacenza, ha tenuto una conferenza sabato 24 febbraio nella Sala Ulivi, organizzata dal Centro Macrobiotico e di Alimentazione Naturale di Parma.
In questi 4 anni, nel tardo 1974, nell'ospedale piccolo dove io lavoro, è stato possibile realizzare questa esperienza probabilmente perché l'ospedale era piccolo. Era un ospedale che non aveva le USCHE, quindi non le abbiamo fatte. Era un ospedale dove i parti non erano molti e quindi era possibile tenere una donna per stanza. Questo ha reso possibile l'esperienza della nascita senza violenza, che non è affatto un nuovo modo di nascere, è il modo di nascere di sempre, che era stato però negli ultimi 10-20 anni soffocato dall'esigenza di trasportare tutti i parti in ospedale. In che cosa consiste questa metodica di nascita senza violenza? Non è solo l'atto della nascita, significa seguire tutto il momento che va dalla gestazione fino a dopo che il bambino è nato. Detto molto in breve, la nostra esperienza si svolgeva così. La donna veniva preparata secondo il training autogeno respiratorio. Delle varie metodiche di preparazione al parto, a noi è sembrata la più idonea, la più avanzata. La psicoprofilassi ostetrica non è nata oggi, è nata dall'inglese Reed, che aveva già avanzato delle metodiche che sostenevano soprattutto ginnastica, metodi di respirazione. Nel 1956 scoppiò la bomba di Kiev, quando scienziati russi di estrazione pavloviana fecero la loro comunicazione su quello che impropriamente era chiamato parto indolore. Tornato da questo congresso, il francese Lamaze migliorò ancora, portò in avanti queste metodiche di psicoprofilassi, da cui nacquero tanti altri tentativi, l'ipnosi, metodi auto-ipnotici. Fu Umberto Pisicelli, che lavora al Policlinico Gemelli a Roma, che adattò la tecnica autogena al training autogeno con la respirazione. È una metodica che non manipola la donna, è autogena, la donna stessa che se la fa. Noi preferivamo fare però il training autogeno respiratorio non solo alla donna, ma anche al marito che lo voleva fare. E questo ha permesso a noi la successiva parte, cioè l'esperienza del parto di coppia. Preparata la donna al momento del parto, la donna, da noi era possibile, conduceva il periodo dilatante nella sua stanza e il periodo espulsivo in sala parto. Iniziava quello che noi chiamavamo il melodo parto, una musica preventivamente scelta dalla donna, accompagnava tutto il periodo espulsivo, si abbassavano la musica solo al momento della nascita del bambino e poi il bambino per circa un'ora risentiva sempre la stessa musica. Nell'atto stesso del parto non c'è niente di tecnico, non è una tecnica, è una metodica questa. Per cui non c'è nulla che si urti con l'ostetrice tradizionale. Il bambino, una volta uscito, viene messo sull'addome materno a faccia in giù e non si aspetta a tagliare il cordone ombelicale che esso non pulsi più. La prima volta che io l'ho fatto ho avuto paura, Ho avuto paura perché sui nostri libri di ossatrice è scritto che il bambino deve essere tenuto più basso di 10 cm della placenta, altrimenti c'è il rischio che si sveni nella placenta. Non l'avrei fatto se non avessi letto di Le Boyer e mi sono fatto forte della sua esperienza di 10.000 parti, però la prima volta avevo paura e da allora abbiamo sempre approfittato della nascita per raccogliere prima del taglio del cordone e subito dopo il taglio del cordone il sangue dell'arteria ombelicale e il sangue della vena ombelicale. Abbiamo sempre guardato la quantità di sangue residuo nella placenta e nulla di deviazione della norma da far pensare che fosse vero questo pericolo di svenamento del bambino nella placenta si è mai verificato. E forse era assurda questa paura, se si pensa che la giraffa ha la testa molto lontana dal cuore, eppure il sangue arriva alla testa della giraffa, ma le paure in un momento drammatico come la nascita ci sono, e è questa paura che mi ha obbligato a guardare le cose con occhi molto attenti. Quando il bambino viene separato dalla madre, il cordone veniva tagliato dal padre, dalla madre stessa, come atto simbolico. Il bambino non veniva messo subito nei panni, ma veniva messo nell'acqua a 38 gradi, non per fare il bagno, ma per fare il massaggio. Il massaggio che Le Boyer stesso proprio ha dato, il massaggio di Santana. E al padre che mi chiedeva quanto tempo doveva lasciare, quanto tempo doveva durare questo massaggio, mi è venuto l'istinto di rispondere finché il bambino lo vuole. E il padre non si è meravigliato di questa mia risposta, perché a un dato punto il padre si accorgeva di quando il bambino non voleva più il passaggio. Era una prima comunicazione che si faceva fra il bambino e il padre. Di questo ce ne siamo accorti dopo. Il bambino sente per un'ora la musica. Nei giorni successivi, era nella stanza della madre, quando piangeva, se si fa risentire la stessa musica che aveva sentito, il bambino molto spesso, si è pulito, si è cambiato, lascia lì di piangere. Non lascia lì di piangere con altre musiche. Ci è successo delle volte che il giracassette si era rotta, il bambino aveva sentito mai questa musica, l'aveva sentita prima di nascere, perché dopo l'espulsione la musica non aveva funzionato. Nelle notti successive, il bambino, facendo sentire quella musica che ufficialmente non aveva mai sentito, lasciava di piangere. Non lasciava di piangere con altri tipi di musica. Probabilmente questo suono musicale arrivava ovattato attraverso i tessuti materni. L'ultima parte dell'esperienza è il rominin, cioè il bambino che non viene separato dalla madre. Il bambino sta con la madre nei 4-5 giorni di permanenza dell'ospedale. Questa noi riteniamo che sia la parte più importante di tutta la metodica. Ci è successo delle volte che donne preparate col training di autogeno respiratorio, donne che avevano condotto il parto con la più assoluta osservanza della metodica di Le Boyer e parto di coppia, donne che avevano avuto il bambino vicino per circa un'ora, dopo hanno dovuto forzatamente essere separate dal bambino perché era un neonato a rischio e per ragioni diverse doveva andare in unità di assistenza neonatale. Vi è stata una differenza nei mesi successivi fra queste donne e le altre. Fra queste donne vi era una percentuale abbastanza significativa, la madre apprensiva, la madre del bambino vulnerabile, della madre che teme che il bambino sia vulnerabile, che non avevamo più assolutamente visto nelle donne che preparate col transiotodio respiratorio, che avendo partorito con la metodica di Boyer hanno avuto il bambino nella stanza per tutti i 4-5 giorni. Noi riteniamo che l'esperienza spezzata, il fare solo il transiotodio respiratorio, come già in quasi tutti i centri italiani ostetrici viene fatto, che il fare soltanto la metodica di Le Boyer al momento del parto, anche che fare il parto di coppia non abbia significato se poi il bambino viene separato dalla madre. In questo senso ormai già parlano non solo come dal lontano 1848, di psicoanalisti prima e di psicologi poi, ma ormai anche i cattedratici di neuropsichiatria infantile. Perché fra le prime osservazioni delle angosce descritte da Klein e le attuali osservazioni fatte dai neuropsichiatri, per esempio dell'Università di Torino, vi sono state di mezzo le grandi scoperte degli etologi, di coloro che hanno osservato il comportamento animale, di coloro che hanno scoperto l'imprinting, di coloro che hanno scoperto l'attaccamento. La deprivazione della madre può essere catastrofica per il bambino. Lo è sicuramente per la madre, lo può essere anche per il padre. Io ritengo che l'esperienza che abbiamo potuto condurre a Monticelli abbia raggiunto quattro dati fondamentalmente positivi. Uno, ha dimostrato che è possibile farlo e farlo integralmente da principio in fondo. Si tratta di buona volontà, di cambio di strutture, ma è possibile farlo, non rappresenta una fatica, non rappresenta una tecnica particolare, non rappresenta nessuna spesa. Secondo dato che abbiamo acquisito è che abbiamo potuto documentare che non è vero che la metodica del bambino messo più in alto della placenta possa rappresentare pericoli per il bambino. Terzo dato positivo che abbiamo potuto raccogliere, che vi è una profonda differenza psicologica nel bambino, nella madre e nel padre, e vorrei aggiungere anche negli operatori sanitari. E il quarto dato positivo è che senza che noi ce ne fossimo neppure accorti, è diventato normale per noi l'allattamento materno nel 99,5% dei casi. Mentre prima di adottare questa metodica, l'allattamento materno si riusciva ad avere a 20-25% e sempre contendendolo, sempre cercando di spiegare, sempre cercando di insistere perché l'allattamento fosse materno. È venuto da sé, è venuto distinto. È venuto da sé e distinto anche per noi lasciare che la madre si attaccasse subito il bambino sull'addome, alla mammella, che venisse succhiato il colostro, la montata lattea avviene prima. Il modo di guardare che ha la madre nel dare il latte è profondamente diverso dal modo di guardare che ha la madre nel dare il latte che ha avuto un'altra esperienza di gestazione di parto e dei primi giorni di vita neonatale. Perché mettere il bambino subito sull'addome materno? Il primo che l'ha detto è stato Le Boyer. L'ha detto con due libri che sono stati un po' una bomba per l'Italia, che sono arrivati tradotti, mi pare, nel 75, 74 usciti in francese, e hanno rappresentato una bomba più che altro per il pubblico femminile, poco per gli ostetrici. Mi ricordo che in quei giorni Tempo Medico lo recensiva come un libro non scientifico, era un libro poetico. Io ho avuto occasione alla fine di quell'anno di incontrare Le Boyer a Roma e gli feci anch'io questa accusa, che è un libro troppo poetico per il pubblico italiano. Questa enfasi che lui metteva nel bambino poteva essere controproducente e forse lo fu. Però Le Boyer mi ha risposto che era l'unico modo perché venisse sentito molto a distanza e fosse continuato a sentire. La sua non era una tecnica, la sua non era neppure la metodica, diceva lui, la sua era soltanto un diverso stato d'animo di porsi di fronte a quell'evento. In quella stanza dove avvengono due grandi fatti, una donna partorisce e un bambino nasce. Le Boyer ha usato un linguaggio di enfasi verso il bambino e allora ho sentito le accuse dei primi gruppi femministi a Roma fatte a lui: come mai parlate sempre del bambino, non parlate della donna? La donna è come se non esistesse. Qual era stata l'esperienza di Le Boyer? Me l'ho raccontato con brevi parole. Lui lavorava alla Salpetriera di Parigi e era un ostetrico come tutti gli altri. Non sapeva neppure che ci fossero dei parti naturali e solo per sull'inchiesta delle donne accettò di fare la psicoprofilassi, quella inglese, quella di Reed, ma non senza eccessiva convinzione. Si era accorto però che le donne partorivano meglio, si era accorto però che il periodo del parto poteva andare essere più breve e avere meno occasioni di distocia, almeno di quelle funzionali. In Tibet, nel Nepal, vide partorire bambini con la madre che cantava. Il parto era considerato una cosa gioiosa. La donna metteva il bambino su di sé e aspettava a tagliare il cordone ombelicale. Seppe poi che anche nelle Ande le donne aspettano a tagliare il cordone ombelicale. Sono paesi al di sopra di 2, 3, 4 mila metri, dove l'ossigeno è poco e dove l'esigenza che l'ossigenazione aerea avvenga lentamente e non in sostituzione di una scomparsa totale dell'ossigenazione placentare è profondamente sentita. E allora tardò a tagliare il cordone ombelicale ed ebbe la stessa esperienza che io la prima volta. Non vidi fare il gasping, il primo respiro. Anzi, la prima volta preso anche un po' paura, non mi ero accorto che il bambino aveva cominciato a respirare. Perché tardare a tagliare il cordone ombelicale? Perché l'ossigenazione placentare continua ancora intanto che comincia l'ossigenazione per le vie aeree. Il taglio brusco determina un atto respiratorio nel bambino che assomiglia al primo respiro, il tanto atteso primo respiro, che assomiglia molto al primo boccheggiare del pesce fuori dell'acqua, a quello che farebbe un palombaro se gli tagliassero il cordone ombelicale. Perché mettere il bambino sull'addome materno? Per le UE è stata un'esperienza poetica, forse, lui era un ostetico di esperienza psicoanalitica, o forse no, però dopo gli etologi del mondo animale, gli etologi del mondo animale, del mondo umano, i psichiatri, i neuropsichiatri, si resero conto dell'estrema importanza del contatto cute-cute per tutti i primati. Per gli uccelli l'imprinting della madre viene fatto soprattutto con la vista. Credo che tutti voi sappiate l'esperienza di Lorenz dell'anitra, che quando è covata dall'anitra e esce dall'uovo e vede per prima cosa l'anitra, segue l'anitra. Ma se invece l'uovo è stato messo in un'incubatrice, l'anitra segue la prima cosa che ha visto muoversi dopo che è uscita dall'uovo, e molto spesso è l'uovo che ha aperto la porta dell'incubatrice. L'anitra segue l'uovo anziché la donna, poco male, ma se quell'anitra è un'anitra selvatica, quell'anitra non potrà mai più migrare, perché sarà incapace di fare la vita di gruppo che esige che seguano un'anitra che in quel momento, per le esigenze di volo, è capofila. Non potrà più migrare quest'anima selvatica. E noi non corriamo il rischio, forse, non tenendo conto di questi dati, di provocare dei danni irrevocabili che solo dettagliati e profondi studi psicologici potranno domani svelare in coloro che noi abbiamo, che hanno avuto la fortuna o sfortuna di nascere nella nostra presenza? Non lo so. Se questo è strettamente vero, ma se lo fosse, allora la nostra responsabilità è grande, perché noi, sbagliando in quei momenti, possiamo condizionare tutto il destino futuro di quell'essere che abbiamo l'enorme privilegio di vedere nascere. Ora, il contatto cute-cute in quel minuto, ritengono gli etologi, ritengono gli psicologi, sia estremamente importante per il bambino e per il suo formarsi l'imprinting della madre. perché per i primati, a differenza degli uccelli, l'idea di madre è fatta dalla prima cosa sentita col tatto. È nota anche quest'altra esperienza di Lorenz. Se a un bambino di scimmia, nella sua gabbia, si mette una scimmia artificiale, fatta di ferro, che ha al posto del petto delle mammelle due bottiglie piene di latte che lei possa succhiare, che lui possa succhiare, e a fianco di questa scimmia di metallo si mette una finta scimmia, una madre artificiale, fatta di pelo, di stoffa, col pelo, il bambino di scimmia quando va a mangiare va a succhiare il latte dalla scimmia artificiale metallica. Ma se voi lo minacciate vicino alla gabbia e gli fate paura, lui corre dalla madre artificiale di stoffa che ha il pelo e poi, rinfrancato, torna verso di voi a minacciarvi, perché la madre è per il neonato di tutti gli esseri viventi, la madre è tutto il sociale, la madre è la prima cosa toccata. Togliere al bambino gli imprinti della madre è molto grave se uno considera con attenzione questi concetti. Ma questo imprinting non è soltanto per il bambino, e da qui era ingiusta l'accusa che facevano le femministe e le boie, è anche per la madre. La madre regredisce da un certo punto di vista verso l'età infantile in tutta la gestazione e nel travaglio di parto. Non era un dato così cervellonico, è stato documentato dagli elettroencefalogrammi eseguiti alle madri nel travaglio, che sono molto simili agli elettroencefalogrammi fetali. In questa regressione della madre vi è la possibilità per la madre di ricevere un imprinting, e qui forse dirò una cosa che forse non è gradita a tutti, però la madre, la donna nasce come madre, la donna si realizza come madre in quel momento, e in quel momento riceve un imprinting, che è la sensazione del bambino, il contatto cute-cute è importantissimo per il modo come sarà madre quella madre. In quel minuto la donna sa di avere avuto un bambino, non solo di aver espulso qualche cosa che l'aveva fatto soffrire. Per me prima, nella mia esperienza di prima, era comune vedere le donne che dicevano, quando dopo un po' di tempo da parte si faceva vedere il bambino, portatelo via come brutto. Non l'ho più sentito dire questa frase. Ho solo visto una cosa che mi ha colpito e mi ha sempre commosso. Il sorriso della madre quando il bambino veniva messo sull'addome materno è un sorriso che ha qualche cosa di assolutamente caratteristico, che forse mi faceva ripensare a una frase di William Ray dell'orgasmo universale di William Ray. Di tutti i momenti del parto, questo è sempre stato quello che mi ha colpito, perché ho avuto così sensitivamente la sensazione che in quel minuto la madre diventava madre, ma diventava madre in un determinato, preciso modo. Aveva superato quelle che Klein diceva le ansie del distacco, l'angoscia del distacco, e si riconosceva in questo bambino che lo sentiva ancora suo, e il distacco veniva vissuto non in maniera drammatica, ma in maniera naturale, in maniera graduale. La madre segue sempre, quando il bambino lo si distacca e lo si porta a fare il passaggio, segue con gli occhi il bambino. Io non l'avevo mai visto prima da parte delle altre donne. L'interesse per il bambino già c'è in quel periodo che è più delicato per la vita della donna, il periodo del sfondamento. È un'ultima esperienza, ritengo positiva, fatta a Monticelli. Mettere il bambino sull'addome materno ha voluto significare un miglioramento di quel periodo, del secondamento. Sui nostri libri di osservizio c'è scritto che non bisogna fare nulla se si vuole che il secondamento non diventi drammatico. Al massimo si può soltanto centralizzare l'utero. La profilassi, la spremitura alla crede viene esercitata delle volte con le nostre mani, la cui forza non è bene dominabile, che può arrivare a pesi in chilogrammi che neppure ci sogniamo di immaginare. Mettere il bambino sull'addome materno a un peso di 2, di 3, 4 kg e un peso di colpe, è questa la nostra impressione. Andrebbe documentato su molti più grandi numeri di quanto l'ha potuto fare io, che migliori il periodo del secondamento. Massaggio. D'altra parte, perché il bambino, dopo aver sentito la madre, deve essere messo nell'acqua anziché prima di essere a contatto con i panni umidi? Perché il bambino, che in quel momento non era acquatico, il bambino viveva dentro al liquido amniotico, il bambino era coperto dalla vernice caseosa, e la vernice caseosa era potente verso gli insulti del contatto con l'atmosfera da parte della sua pelle delicata. Nell'acqua a 38 gradi, non 36, non 39. Nell'acqua a 38 gradi ritorna alla temperatura in cui presso poco si trovava prima, e lì si fa il massaggio, non il bagno. La vernice caseosa non va a attaccare poi da sé. Solo allora il bambino, rinfrancato, e nel bagno, nel massaggio, andrebbe fotografato per fare il massaggio, perché la sua faccia è, contrariamente a quella degli altri neonati, molto distesa. Nell'acqua ritrova confidenza verso questo mondo in cui lui si è trovato all'improvviso, dopo un'esperienza che, se è drammatica per la madre, per lui è sicuramente cataclismatica, sottoposta a forze che nessuno di noi adulti potrebbe superare. È stato accolto senza le luci accecanti con cui veniva accolto nel parco tradizionale degli ospedali. È stato accolto senza i grossi rumori che molte volte vi sorgevano in una sala a parto. È stato messo subito a contatto con l'addome materno, non è stato preso verso testa in giù per i piedi, ma sollevato delicatamente per la sella, è stato delicatamente messo sull'addome materno, prima a prono, poi a pancia in su, poi sui fianchi. È stato messo nell'acqua e ha ritrovato quello che lui sentiva prima. Ora lui è in grado di affrontare questa nuova esperienza, però lo fa con una maggior sicurezza dei bambini invece che sono stati accolti in un altro modo. E il risentire quella musica che l'aveva accompagnato durante la sua recente esperienza, noi abbiamo l'impressione che gli sia utile. Non solo perché nelle notti successive è facile trovare un modo per farlo lasciare di piangere, è la ninna nanna delle nostre nonne, ma perché, e questo non ve lo saprei dire, perché noi medici conosciamo poco della melodioterapia, lo conoscono molto più di noi i veterinari, che usano la musica per esempio per aumentare la funzione materna, la conoscono, dicono, meglio di noi gli allevatori di fiori, allevatori di vegetali, noi ne sappiamo poco. L'uso della musica è entrata oggi solo, per esempio, per la terapia dei ricavati, è usata, fatto strano, dai rianimatori per aiutare a uscire dal coma, per esempio, i traumatizzati cranici. Ma di quale influenza possa avere la musica ne sappiamo ben poco. Abbiamo avuto l'impressione che la musica, il melodo parto, sia un atto gentile che sdrammatizzi un po' l'atmosfera della sala parto, ma che qualche cosa di più faccia, non vi saprei dire che cosa. Per la musica, noi in principio usavamo le musiche di Le Boyer, erano le musiche andine, le musiche tibetane, musiche col tambura, col sitar, alle nostre donne non erano molto gradite. Abbiamo usato allora le musiche andine, altrettanto le donne non lo sceglievano volentieri. sceglievano molto più volentieri le musiche di flauto e soprattutto di un autore che loro non sapevano che fosse, cioè di Vivaldi. Credevo che fosse un'esperienza solo mia, ma io sono andato a Lugo di Romagna, dove fanno l'Anti e l'Oro Balto, e anche lì hanno avuto la stessa sede da parte delle donne, le musiche di Vivaldi, perché non ve lo saprei dire. Finito però questo, comincia la parte assolutamente più importante. Il bambino che sta con la madre nella sala, nella stanza della donna, che risente la musica tutte le volte che la madre glielo fa sentire, che passa molte ore al giorno nudo, sul corpo nudo della madre, a volontà della madre, che riprende da solo, d'istinto, senza che nessuno glielo dica, di fare ancora il baciato e saltare, e accudiscono il bambino. Se il parto è stato di copia, tanto la madre quanto il padre. È un'obiezione che mi sono sentito fare anche oggi, ma anche nei giorni scorsi. Tutta questa enfatizzazione verso questa metodica di nascita non è un'occulta difesa della famiglia e non è un occulto voler risospingere le donne nei ruoli impositivi della madre a cui lo ha obbligato la civiltà maschile. Non credo che sia così. Non credo che le donne, le molte donne che sono venute da me perché volevano questo parto e sono venute da me perché sapevano che io mi accontentavo, fossero le retroguardie di una civiltà contadina dura a morire nell'ambito della civiltà industriale. Io sono assolutamente convinto che queste donne sono le avanguardie invece di una nuova civiltà che porta a sposare il tecnicismo con le considerazioni psicologiche dell'essere umano. Erano le donne che mi hanno insegnato che la donna non è soltanto un utero che spinge fuori un bambino, e soprattutto mi hanno insegnato che il bambino non è soltanto un tubo digerente. È da loro che ho capito che quello che Boie diceva non era una poesia, ma era un fatto scientifico. Il bambino sente. Sull'Ecclesiaste è scritto: il bambino prima di nascere sente e sa tutto. Sembrava un fatto così mitico, religioso. E poi, chi ha fatto gli elettrocefalogrammi al bambino prima di nascere ha scoperto che il bambino prima di nascere sta sveglio, dorme e sogna. Che cosa può sognare un essere che non ha ancora sentito niente? Vuol dire che qualche cosa il bambino sente prima di nascere. E sente che cosa? Sente il rumore remoto del cuore materno che pulsa, sente i mormorii tipi dell'intestino materno, forse arrivano a lui da lontano, molto battate, i rumori del mondo esterno. Vede la luce che può arrivare attraverso la cute e le membrane che lo avvolgono. Sente l'acqua che lo circonda, sente. E probabilmente è di questi suoi sentire, questo suo vedere, questo suo unire, che lui alimenta quei sogni che i nostri elettroencefalogrammi dimostrano che fa. Ma che il bambino quando nasce sente? Bastava guardare in faccia il neonato per vedere in lui quella smorfia di terrore che oggi vediamo molto ridotta con questa metodica di parto. Noi in genere siamo un po' abituati, forse colpa di Cartesio, di ritenere che gli esseri non del tutto uguali a noi non sentano. Noi abbiamo creduto che gli animali non sentissero il dolore. Noi abbiamo creduto che il neonato non sentisse niente. E poi, dopo, ci si è accorti, solo dopo, gli psicologi hanno dimostrato che il nostro sentire è tanto più forte quanto meno è sviluppato il cervello intellettivo. L'animale ha molta più paura della morte di noi, sente molto più il dolore, la nostalgia, l'angoscia che noi. Così il bambino piccolo, il neonato, sente molto di più il dolore, l'angoscia del distacco che l'adulto. proprio perché le sue capacità intellettive non sono molto sviluppate, sente di più il bambino neonato che non l'adulto, che non il vecchio. Quindi immaginate per un essere che sente che cosa può significare di grave per lui e di decisivo per la formazione del suo carattere futuro. La violenza che inconsciamente noi facevamo a lui e alla madre, e la violenza che l'istituzione fa alla madre e al bambino impedendo di stare assieme nei primi 5 giorni, probabilmente 5 giorni decisivi per la vita futura sua, per la vita della triade, madre e bambino, e anche forse per la vita della triade, madre, bambino, padre, violenza che l'istituzione faceva a lui separandolo brutalmente. Un gruppo di contestatori di Le Guay, della conferenza che lui fece a Roma, gli dice che tanto, anche se alla nascita abbiamo sofferto molto, noi non ci ricordiamo più nulla di quella vita sulla nascita, quindi non può condizionare nulla del nostro carattere. Allora Le Guay fece sentire un tiradischi, posò un disco, si sentiva un bambino che vagiva, chiese all'uditorio, questo bambino che vagisse, quante ore di vita ha? Chi ha risposto 2 ore, chi ha risposto 3 ore, chi ha risposto 10 ore? Le Guay disse, è un uomo di 33 anni che con metodiche psicoanalitiche è stato fatto regredire fino all'età infantile. Provate voi se siete capaci di vagire, nessun adulto è più capace di vagire come ci sono io. Però se noi siamo fatti regredire con queste tecniche fino all'età infantile siamo ancora capaci di vagire. Vuol dire che il vagire è scritto nell'io profondo e può condizionare il nostro stato d'animo, il nostro temperamento. La psichiatria scientifica, la psicologia scientifica, che non è psicoanalisi, ha sempre ritenuto che il carattere si strutturasse dopo il primo anno di vita. Però evidentemente, e oggi la psicologia scientifica lo ottiene, la psicologia dell'età evolutiva si struttura sì dopo il primo anno di vita, ma su fondamenta che vengono poste dal momento della nascita e nel primo anno di vita. Oggi anche la psicologia scientifica, la psicologia che raccoglie le statistiche, la psicologia che può arrivare fino ai calcolatori elettronici, oggi la psicologia ritiene fondamentale questo primo anno di vita, e in questo primo anno di vita ritiene assolutamente fondamentale il primo, il secondo, il terzo e il quarto giorno di vita, che sono proprio i giorni in cui l'istituzione ospedaliera, per ragioni di organizzazione, ha separato il bambino buttandoli nelle nursery. Le nursery sono state fatte in Inghilterra e in Scandinavia, molto prima che da noi. In Inghilterra e in Scandinavia è stata fatta la più grande esperienza della sindrome del bambino vulnerabile, la madre ansiosa, la madre iperprotettiva, la madre che già preparerà la rivolta dei figli contro se stessa quando i figli saranno adolescenti, ma anche un'altra triste esperienza è stata fatta in Inghilterra e in Scandinavia, quella, la sindrome del bambino battuto, la sindrome del bambino così odiato da padre e madre che lo portano a 9, 10, 11, 12 mesi o più in ospedale con le ossa rotte, ucciso molte volte. La sindrome del bambino battuto non è che l'ultima espressione della sindrome del bambino vulnerabile, ma quando, in che cosa affondano le sue radici, le loro radici, queste due sindromi, se non nella separazione, vissuta sì forse dolorosamente nel bambino e in maniera dannosa, ma vissuta anche dolorosamente in maniera dannosa dalla madre. Noi non abbiamo più avuto le inutili chiamate notturne delle madri apprensive al 7, 8, 8 mese, quando le madri avevano partorito in questo modo. Una delle preoccupazioni che avevano il personale parasanitario in ospedale era che tenere il bambino nella stanza, chissà quante volte avrebbero chiamato durante la notte, per ogni minuto. Chiamavano molto meno quelle donne che non le altre donne. proprio perché nel questo parto, che è il parto naturale, l'equilibrio della donna viene subito raggiunto. E allora ritorno un minuto a quello che avevo detto prima, cioè che forse poteva essere equivocato io quando ho detto che la madre si realizza come madre. Io direi forse, perché la frase non si presta ad equivoci, che la donna si equilibra perfettamente, raggiunge il suo giusto equilibrio, che non obbligatoriamente può raggiungere attraverso la maternità, può raggiungere anche in altri modi. Ma se la gravidanza è stata una gravidanza consapevole, è uno dei modi importanti per raggiungere l'equilibrio completo. La richiesta di questo tipo di parto è venuta dall'utenza. Non l'ho inventato io, non l'ha inventato le moglie. Sono state le donne che hanno richiesto un'umanizzazione al parto, le donne che dalle loro madri, dalle loro nonne, avevano sentito di parti ben diversi da quelle che le attendevano negli ospedali, del parto domicilio. È stata una ribellione della donna a una certa metodica di parto indotta dalle istituzioni ospedaliere che teneva conto della donna come un utero che doveva spingere fuori qualcosa e del bambino solo come un tumore uterino. Ma è chiaro perché questa richiesta delle donne è venuta avanti. È nella gravidanza consapevole, nel figlio voluto, che la donna cerca il parto naturale. Voglio dire di più, è nella gravidanza consapevole, nel figlio voluto, che la coppia cerca il parto naturale. Noi riteniamo per questo senza significato la metodica di nascita senza violenza, se non è completata da un training autogeno fatto anche padre, se non è completato anche dalla nascita di coppia, con il padre presente in sala parto, attivo o passivo. Questa esperienza è stata condotta a Torino, nella prima divisione ostetrica. Io lì l'ho fatto perché mi è venuto distinto, mi è venuto naturale, ero abituato io per ragioni mie ai parti domicilio, dove la presenza del padre non solo non mi è mai stato un ostacolo, ma sempre d'aiuto. Come è stata fatta a Torino questa esperienza? Non solo il padre è accettato in sala parto, c'ha sul camice, si è lavato, ha sulla mascherina, no, secondo le abitudini, ma non solo fa l'atto simbolico di tagliare il cordone, ma addirittura a Torino 50 parti sono stati condotti così. Il padre ha lui sostenuto il perineo materno, il padre ha preso lui il bambino per le ascelle e l'ha rovesciato sull'addome materno, e è stato pubblicato dal professor Verlin documentazione fotografica di un padre che ha assistito attivamente al parto gemellare della moglie. Tutto questo scombussola il nostro modo di concepire la medicina? Io penso di no. Forse negli ultimi tempi noi abbiamo concepito l'avventura ostetrica come qualche cosa gestita da noi. Forse se, e anch'io ho commesso questo peccato, ho avuto la sensazione di averlo fatto io quel bambino e ne andavo fiero io più che la donna, più che il padre. Mi sostituivo al partner, mi sostituivo alla donna, ma oggi che in questo modo di nascere mi sono collocato giusto, come spettatore a uno dei miracoli della natura, è uno degli eventi più belli a cui possa assistere un medico, ma solo spettatore, in quella stanza dove una donna partorisce, un bambino nasce, e un uomo diventa padre, in quella stanza i protagonisti sono loro. Non siamo noi operatori sanitari, non ci deve essere delegato nulla, perché se ci si delega qualche cosa noi sbagliamo. E la verità sta invece in chi ha chiesto Il parlo senza violenza da parte delle istituzioni, senza violenza di una scienza che qualche volta è soltanto pseudoscienza, perché è un grosso errore scientifico. Ritenere la madre soltanto un utero che spinge fuori qualcosa e un bambino soltanto un tubo digerente.